Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, la seconda parte. Allora, in questa seconda parte di trasmissione riprenderemo un attimino quelle che sono le sentenze della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione. Perché parliamo delle sentenze della Corte di Cassazione? Perché, come vi ho sempre detto, il paganesimo non è semplicemente una religione manifestata da delle persone che manifestano dei dogmi, manifestano delle regole, manifestano qualcosa che fa al loro comodo. Ma il paganesimo è un'esigenza degli uomini, è un'esigenza del singolo individuo, è un'esigenza della società ed è il richiamo che al singolo uomo e alla società viene dagli dèi, viene dal mondo, viene dall'insieme in cui l'uomo è sorto e si è trasformato giorno dopo giorno. Il paganesimo in sostanza non è altro che la rappresentazione della natura religiosa dell'uomo che, per quanto altre religioni possano soffocarlo, sottometterlo, impedirne lo sviluppo, impedirne la capacità di espressione, comunque spinge dentro l'uomo ad uscire, comunque si presenta come esigenza sociale, comunque agisce affinché l'uomo riprenda il suo posto all'interno della natura. E se noi parliamo di paganesimo come religione, parliamo di paganesimo come insieme di regole all'interno delle quali andare a affrontare l'esistenza umana, dare la salto al cielo, costruire la nostra stessa esistenza, le forze che spingono noi a far questo, in realtà spingono anche gli uomini della società civile e li spingono in maniera diversa a seconda delle condizioni in cui si trovano. Le sentenze della Corte di Cassazione, anche se molte sentenze possono essere discutibili, sono sentenze che hanno la peculiarità di rendere omogeneo all'interno dello Stato, all'interno della società civile italiana, il concetto di legge, in modo che chi applica la legge in Sicilia usi gli stessi parametri di quello che applica la legge nel Veneto, di quello che applica la legge in Piemonte, di quello che la applica in Puglia o nel Lazio. In pratica, ogni magistrato ha il diritto dovere di interpretare la legge, ma l'interpretazione ultima, cioè l'interpretazione principe, è data dalla Corte di Cassazione che, presa e analizzata l'interpretazione che ne ha dato il magistrato, dà la propria interpretazione definitiva. Un'interpretazione che comunque è legata al caso specifico che viene dibattuto dalla Corte di Cassazione. In ogni caso, all'interno di questo dibattimento, la Corte di Cassazione può fare delle osservazioni e fa delle affermazioni che vanno a costruire quella che è la morale sociale. Cioè, la morale sociale non è quella determinata da un pazzo e cretino, Dio assoluto che si crede creatore del mondo fuori di testa, o da un pazzo criminale qual è il Gesù di Nazareth, ma la morale sociale è determinata dalle sentenze della Corte di Cassazione. Poi esistono vari tipi di sentenze della Corte di Cassazione. Esistono sentenze chiamiamole normali, cioè sentenze che definiscono il caso singolo, e sentenze particolarmente importanti che sono quelle che la Corte di Cassazione emette a Camere riunite. Quando parliamo di esigenza del paganesimo, di necessità del paganesimo di esprimersi, è perché gli dèi dentro l'uomo cercano gli dèi nel mondo, cioè la loro parte nel mondo. C'è l'Apollo, la Venere, Afrodite, Diana, Era, Minerva, Giunone e tutti gli altri dei che spingono dentro i singoli esseri umani, dentro le singole persone, affinché le persone li manifestino nella vita quotidiana, cercano la loro parte oggettiva, cioè il Zeus, l'Apollo, Diana, Afrodite, che non solo esistono in sé come coscienze, ma che sono all'interno di ogni altro essere umano e che, esprimendo quel Dio o quella Dea dentro di noi, riconosciamo la stessa espressione negli altri esseri umani, negli altri esseri della natura. Ebbene, questo, detto questo, dentro anche ai magistrati della Corte di Cassazione ci sono gli dei che spingono, ma soprattutto li spingono in una direzione particolare, cioè quella di leggere la regola civile, la regola morale, in sintonia con quello che è il sistema sociale. E dico in sintonia col sistema sociale perché esistono solo due alternative nella vita, due alternative con cui noi possiamo leggere l'esistenza umana. E su queste due alternative noi andiamo a comprendere quello che in sostanza diventa il vivere civile, l'uomo che guarda il mondo. Due, non 10, 20 o 30. Sono tante le religioni che noi incontriamo sulla terra, ma tutte le religioni che incontriamo si raggruppano in due gruppi. Il primo è il gruppo che considera l'essere umano oggetto di possesso di questo o quel Dio, per cui di questa o di quella gerarchia sociale o religiosa che sia. L'altro gruppo è quel gruppo di religioni che considera l'essere umano padrone di se stesso e in diritto di determinare la propria esistenza, senza che qualche imbecille gli venga a dire che cosa deve o non deve fare. Bene, due gruppi di religioni chiaramente sbilanciate all'interno dei sistemi sociali, perché gli uomini ritengono sempre più facile trasformare gli uomini in schiavi che non costruire la libertà nei sistemi sociali. Lo trovano comodo, efficace, funzionale, rappresentati da tante sfaccettature, tanti modi di essere religione, tanti modi di rappresentare se stessi nella vita. Ebbene, la Corte di Cassazione si trova a dover emettere queste sentenze all'interno di un processo storico in cui l'Italia sta uscendo dall'assolutismo cattolico, è cominciata con l'Unità d'Italia, è cominciata con il Risorgimento, ancora prima è iniziata con l'Illuminismo, ancora prima è iniziato con il Libertinismo, ancora prima è incominciato con il Rinascimento. In pratica un processo storico di uscita dall'assolutismo di un Dio padrone, cretino e deficiente, e un po' alla volta si sono aperti quegli spazi di libertà in cui l'uomo arrivava a determinare se stesso, a dire al mondo: io esisto. Naturalmente in questo passaggio, in questo processo storico, si giunge alla determinazione, alla costruzione della Costituzione della Repubblica Italiana, che è una Costituzione che viene ad inserirsi all'interno delle moderne Costituzioni europee, la quale per la prima volta nella storia dell'umanità da quando c'è il cristianesimo, decide che l'individuo è padrone di se stesso. E nessun figlio di puttana si può permettere di condizionare o limitare la libertà dell'individuo. L'individuo è padrone assoluto di se stesso. Ora, questa affermazione che viene fatta dalla Costituzione della Repubblica Italiana è che è un'affermazione assolutamente pagana, nel senso che distrugge quella che è l'immagine del Dio padrone da mettere sopra gli uomini, viene fatta nel 1945 in un contesto di assolutismo cattolico e di una tradizione di persone che sono state educate all'interno di un assolutismo politico che è il periodo fascista. Viene determinata questa Costituzione che manifesta questi principi, ma questi principi non vengono applicati in se stessi e per se stessi. E perché questo? Perché non è possibile farlo. E non è possibile farlo perché questi principi sono al di fuori della capacità di comprensione delle emozioni degli uomini. Cioè gli uomini che sono stati costruiti fino al 1945, a livello di massa, a livello generale, a livello di popolazione, sono uomini abituati a togliersi il cappello davanti all'autorità e le donne a portare il velo. Le donne portano il velo nel 1945. Per cui sono uomini e donne abituate a sottomettersi all'assolutismo cristiano. Non sono abituati ad affrontare la vita come persone, come dei soggetti di diritto, come la Costituzione impone. Ed ecco allora che dal 1945 ad oggi, cioè il 2006, inizia tutto quel processo di trasformazione del sistema giuridico con tutte le contraddizioni che comporta. Per esempio il codice Rocco viene acquisito, il codice penale viene acquisito in toto, c'è tutta una serie di perversioni che però sono quelle perversioni giuridiche di passaggio fra il vecchio e il nuovo. Naturalmente, come sempre del resto, i vecchi che hanno combattuto per costruire un sistema costituzionale che sia legato ai principi della libertà dell'uomo non beneficiano più di tanto della loro vittoria, ma ne beneficiano le generazioni future. Come diceva in un film, la libertà non è una cosa che si mangia, però la puoi lasciare in eredità ai tuoi figli. E infatti queste persone che hanno combattuto e si hanno portato nel 1945 ad avere la Costituzione della Repubblica l'hanno lasciata in eredità ai loro figli. Il processo di cambiamento sociale che è avvenuto dal 1945 fino ad oggi ha implicato il cambiamento della mentalità degli uomini. Un cambiamento che è stato ferocemente contrastato dall'organizzazione terroristica denominata Chiesa Cattolica, finché la Corte Costituzionale ha cominciato a limitare quello che è il peso del cattolicesimo sugli uomini. Politici cristiani che hanno fatto atti feroci di terrorismo nel sistema sociale in cui viviamo, convinti di averne diritto. E a loro non va perdonato nulla, perché se è vero che le persone, la gente, si toglieva il cappello davanti all'autorità, convinte di essere al servizio dell'autorità, quando il dettato costituzionale imponeva all'autorità di essere al servizio dei cittadini, non è accettabile che la rivendicazione del diritto di autorità padrona e determinatrice del sistema sociale fosse esercitato da quei politici che agendo all'interno del Parlamento avevano il dovere di accelerare quel cambiamento sociale che portava da una situazione sociale di assolutismo, di sottomissione al macellaio Sodoma e Gomorra, al pazzo di Nazareth e ai dogmi che rappresentavano, alla democrazia compiuta, cioè al riconoscimento che le istituzioni di questo paese avevano dei doveri nei confronti delle persone. Questi politici sono responsabili di non aver accelerato questo processo, ma il processo è andato avanti. È andato avanti e noi assistiamo oggi come oggi a un'accelerazione di quelle che sono le sentenze della Corte di Cassazione che vanno a riaffermare i diritti della persona in contrapposizione a delle tensioni sociali, dei comportamenti, dei modi di essere che invece vogliono trasformare la persona in un oggetto di possesso. Ora, riuscire a portare la società civile a considerare la persona padrona assoluta di se stessa, gestrice della propria vita, e la società in dovere di fornire i mezzi alla persona, mezzi corretti, mezzi compiuti, per affrontare al meglio la propria vita, per effettuare al meglio le proprie scelte, è il risultato ultimo che in questo momento vediamo come pagani politeisti e come compito della religione pagana. E a questo punto non possiamo far altro che applaudire alle sentenze della Corte di Cassazione che rimuovono tutti quei concetti che sono morali, che sono anche spicci, che sono anche quotidiani nei comportamenti singoli delle persone, che tendono a trasformare l'altro, e specialmente i più deboli nel sistema sociale, degli oggetti in oggetti di possesso. Per questo motivo io applaudo alle sentenze della Corte di Cassazione. E per questo cominceremo un po' di analisi delle sentenze e questa sera cominceremo. Ora però il mio problema è che ho lasciato di là gli occhiali e questo è un problema che mi scoccia un pochino. Pertanto, prima di incominciare, vi metterò 2 minuti di musica e andrò a prendermi gli occhiali. Perché cosa volete fare? Ormai a 54 anni la vista durante la lettura comincia un pochino ad abbassarsi. Cioè, così è. Prendo il primo CD che c'è e vi do 1-2 minuti di musica finché non mi riprendo gli occhiali. Abbiate un attimo di pazienza, ma purtroppo sono cose che capitano. Eccolo qua. Lay still, my fond shepherd, and don't you... Era anche un CD di musica celtica, eh? Va bene. Ok. Vediamo un attimino le sentenze della Corte di Cassazione che sono uscite recentissimamente. Abbiamo una sentenza in cui la Corte di Cassazione apre i Pax e tutela le coppie di fatto, ma di questo forse ve ne avevo già parlato. Pulizia in casa, costringere la moglie è reato, la moglie non è una serva. La Cassazione nei confronti dell'aborto, su denuncia di una donna, l'aborto eugenetico non è previsto come legge. Sempre ed è il Gazzettino del 19 luglio 2006. Cassazione, dare del froscio è sempre reato. Sentenza Corte di Cassazione 18 luglio 2006. Dice, in sostanza, dare del frocio è un'ingiuria, dunque è reato. La Cassazione ravvisa nel termine un chiaro intento di derisione e di scherno espresso in forma graffiante e decide di annullare l'assoluzione di un quarantenne abruzzese denunciato nel 2005 per aver rivolto a un conoscente l'epiteto incriminato. La lezione è per tutti, non soltanto quel giudice di pace che non ha ritenuto offensiva, ritenuto offesa a dignità altrui. Quel termine, afferma la Suprema Corte, definisce come un insulto l'omosessualità. Va cassato. Ed è una sentenza, torno a ripetere, il 18 luglio 2006. E ancora, dare della puttana a una prostituta è reato. Ed è una sentenza del 3 agosto 2006, sempre la Cassazione decide che il divorzio fatto negli Stati Uniti è valido anche in Italia, contenzioso fra ex coniugi. La Cassazione, sempre in difesa della persona, dice palpare le allieve è un atto sessuale. E questo professore che si giustificava diceva che è un atteggiamento paterno e giustificava col fatto di averlo fatto in pubblico. La Cassazione ha detto no, è un reato. Cassazione, non fermarsi all'alt dei carabinieri o della polizia, non è un reato. Continuare a guidare senza fermarsi davanti alla paletta rossa dei carabinieri non è un reato. Lo ha stabilito la Cassazione quando ha annullato senza rinvio la condanna inflitta dal Tribunale di Palermo il 5 aprile 2004 a Marco C., un motociclista accusato di non aver rispettato l'alt intimato dalle forze dell'ordine in strada. Inizialmente il centauro era stato processato per resistenza a pubblico ufficiale, poi l'imputazione è tramutata in inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Il suo avvocato ha fatto ricorso in Cassazione e la Suprema Corte gli ha dato ragione. Alla fine Marco dovrà pagare una multa per violazione del codice della strada. È reato, comunque commenteremo più avanti questo tipo di sentenze perché le commenterò dal punto di vista dell'uscita, dall'orrore cristiano. Per il momento vi sto leggendo la notizia così com'è. Cassazione. Eh sì, per esempio questa notizia qua della soluzione del motociclista è importante come sentenza. Perché? Perché dice che il carabiniere e il poliziotto non sono padroni degli uomini, non sono degli dèi intoccabili che vanno in strada e tu devi obbedire. Cioè hanno dei limiti, hanno degli obblighi, hanno dei doveri e non per questo se tu non li ottemperi viene condannato a morte. Chiaramente non puoi dare uno schiaffo a un poliziotto, però sta di fatto che non è considerato un reato non fermarsi all'alta. Pagherà una multa, però non viene condannato per reato. Cassazione, dice ancora la Cassazione, è reato conservare sotto il sole l'acqua minerale destinata alla vendita. Ci sono delle norme igieniche che vanno rispettate. Oppure, continua anche un altro sul Gazzettino, non sono paterni i palpeggiamenti del professore agli allievi in un'aula. Queste sono le ultimissime sentenze della Corte di Cassazione che sono uscite. Però queste sentenze le dobbiamo analizzare in maniera un po' più attenta, un po' più profonda. E essenzialmente dobbiamo analizzarle dal punto di vista del paganesimo, dal punto di vista del processo di uscita della società civile da quella che è l'assolutismo cristiano, da quello che è l'assolutismo del Dio padrone, a quello che è l'assolutismo dell'autorità e la riaffermazione di quello che è l'individuo e di quello che è la dignità umana. Il crocifisso serve ai cattolici per dire noi siamo i vostri padroni. Quando qualcuno porta un crocifisso al collo vi dice io vi ammazzo, vi dice voi dovete mettervi in ginocchio davanti a me. Ebbene, queste affermazioni, questo modo di essere, questo modo di rappresentare l'esistenza umana è inaccettabile per la Corte di Cassazione ed è inaccettabile anche all'interno della società civile. E adesso cominceremo l'analisi delle sentenze, non so se ne leggerò due o tre, adesso vedremo dove mi fermo. E inizieremo con quella serie che vi ho letto qualche giorno fa, delle sentenze della Corte di Cassazione, iniziando con molestie del capo, condanna sicura. Molestie sessuali del capo, condanna sicura, è una sentenza del 12 novembre 2005. La notizia. Un anno e quattro mesi di reclusione ad un dirigente che, approfittando del rapporto di lavoro, agendo repentinamente, aveva costretto la collega LP a partecipare in ufficio ad un gioco erotico dal quale la donna non si era sottratta per timore di ritorsioni professionali. Questa è la notizia. Commento. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio al di fuori di me. Per il cristiano, la persona che lavora non è colei che svolge una mansione per la quale viene pagata, ma deve essere sottomessa sempre, con tutto il suo cuore e con tutta la sua anima. Dal punto di vista psicologico, il datore di lavoro, o il capo, o il superiore cristiano, non è colui che deve svolgere delle mansioni o che ha degli obblighi dal punto di vista lavorativo nei confronti di dipendenti, sottoposti o colleghi, ma è colui che ne dispone le persone. Il cristiano non considera di avere a disposizione chi svolge una mansione, ma considera di avere a disposizione una persona. Il dirigente cristiano si sente padrone della persona, il suo unico Dio padrone. Da qui l'idea di poter disporre della persona e l'idea che la persona lo debba amare con tutto il suo cuore, con tutta la sua anima. In fondo, lui è il suo capo. L'idea di onnipotenza viene imposta mediante la violenza emotiva sui bambini, che crescono con l'idea di imporre se stessi con la violenza non appena acquisiscono un ruolo sociale che glielo permetta. La Corte di Cassazione si sta scontrando col principio cattolico secondo cui è il suo Dio che determina i ruoli sociali e pertanto ogni persona deve essere sottomessa al ruolo che Dio gli ha assegnato. Schiavi, obbedite in ogni cosa ai vostri padroni secondo la carne, non solo quando vi vedono, ma per piacere agli uomini, con sincerità di cuore, per timore del Signore. Paolo di Tarso, lettera ai Colossesi 3:22. E ancora, schiavi, obbedite ai vostri padroni di quaggiù, con rispetto e con timore, nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo. Paolo di Tarso, lettera agli Efesini 6:5. E ancora, servi, siate sottomessi con ogni rispetto ai vostri padroni, non solo a quelli che sono buoni e ragionevoli, ma anche a quelli di carattere intrattabile, poiché piace a Dio che si sopportino afflizioni per riguardo verso di Lui, quando si soffre ingiustamente. Infatti, che gloria c'è nel sopportare ad essere battuti quando si ha mancato? Ma se voi, pur avendo agito rettamente, sopportate sofferenze, questo è gradito davanti a Dio. Anzi, è appunto a questo che voi siete chiamati, perché Cristo pure ha sofferto per voi lasciandovi un esempio affinché ne seguiate le orme. Prima lettera di Pietro 2:18-20. E ancora, ognuno sia soggetto alle autorità superiori, poiché non c'è autorità che non venga da Dio, e quelle che esistono sono costituite da Dio. Paolo di Tarso, lettera ai Romani 13:1. E mentre la Corte di Cassazione sta tentando di ripristinare il valore della persona all'interno del posto di lavoro, l'educazione cristiana impone all'individuo di considerare se stesso creato ad immagine e somiglianza del suo padrone. Così, anziché gestire le mansioni lavorative delle persone, si pretende di gestire la persona, possederla, costringerla all'obbedienza. Vedremo come molti interventi della Corte di Cassazione saranno tesi a ripristinare il diritto della persona a possedere e disporre liberamente di se stessa, in contrapposizione ad un sistema educazionale cristiano che incita le persone a trasformarsi in oggetti posseduti, dal suo Dio e le induce a possedere persone a loro volta. Mentre la Corte di Cassazione impone rapporti di lavoro in cui una persona svolge mansioni e il datore di lavoro acquista quelle mansioni, i Vangeli della Chiesa Cattolica sono legati al concetto di schiavitù della persona. Una schiavitù che non è più la schiavitù economica, ma la schiavitù della psiche e dell'anima. Una schiavitù che considera le persone sottomesse a chi detiene un potere all'interno delle istituzioni. Tanto che sono le istituzioni a confermare il valore di una persona e non la persona che qualifica il valore dell'istituzione. Così il capo ti è superiore perché egli è il capo e pretende sottomissione. Lo ha voluto Dio. Non si sente in dovere di riaffermare ogni giorno, mediante le proprie azioni, il valore dell'istituzione di cui è parte. Non si sente al servizio della società civile, ma considera se stesso il padrone della società civile e pensa o presume che le persone lo amino perché lui occupa quella posizione. Da questa convinzione scaturiscono questo tipo di reati. Reati che violano l'integrità della persona, che si sente violentata da colui che dovrebbe essere al proprio servizio, il capo o il superiore. È il principio di dovere che la Corte di Cassazione ha riaffermato nei confronti del capo, condannandone gli atti di violazione della persona che aveva messo in atto pensando a se stesso come l'immagine del Dio padrone che per questo doveva essere amato dal sottoposto, sottomesso con tutto il suo cuore e con tutta la sua anima. Questo principio cristiano cozza contro i principi della società civile, contro i principi della Costituzione. Da qui la condanna. Bene, visto che possiamo ancora, ne passiamo ad un'altra. Allora, dire sei un pirla è un'ingiuria. 12 febbraio 2006. La notizia. La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 4036/06, ha reso definitiva la condanna per ingiuria ad un 66enne di Monza che si era rivolto ad un'altra persona dandogli appunto del pirla. Per la Suprema Corte è lesiva dell'onore e del decoro della persona alla quale quella battuta viene rivolta. In questo caso la Corte di Cassazione si sta scontrando con una pratica cattolica molto in uso: denigrare, umiliare la persona per impedirgli di rivendicare qualcosa. Anche se la persona fa qualcosa di bello, di importante e ben fatto, per i cattolici è necessario impedirle di rivendicarne i meriti. Questa tensione psichica educazionalmente imposta dal cristianesimo ha lo scopo di spostare i meriti raggiunti dalla persona al Dio padrone, chiedendo alla persona che ha ottenuto i meriti di riconoscere in ciò che ha fatto l'intervento del Dio padrone. Così si impegna, chi si impegna per raggiungere un obiettivo ed è orgoglioso di essere riuscito a raggiungerlo, per un cristiano è un peccatore che deve essere umiliato. Si tratta di uno degli insegnamenti fondamentali del Gesù dei Vangeli. Chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Leggiamo. Due uomini salirono al tempio per pregare. Uno era un fariseo e l'altro un pubblicano. Il fariseo, ritto in piedi, così pregava dentro di sé: «O Dio, ti ringrazio, perché non sono come tutti gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte a settimana e pago le decime di tutte quante le mie rendite». Il pubblicano invece se ne stava distante e non ardiva neppure di alzare gli occhi al cielo, ma si percuoteva il petto dicendo: «O Dio, sii propizio verso di me, che sono un peccatore. Io dico che questi discese a casa sua giustificato, a differenza dell'altro, perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato». Luca 18, 10, 14. E dal momento che il Dio del Gesù di Nazareth non esiste, ci pensa l'educazione cristiana quando manca delle capacità di criticare azioni o idee di una persona che potrebbe essere considerata per tali idee e per tali azioni, ad intervenire con l'insulto, l'ingiuria, la diffamazione, la denigrazione nei confronti della persona. Proviamo a sentire un po' di insulti gratuiti del pazzo di Nazareth nei confronti di persone alle quali non è in grado di opporre nessuna ragione razionale con la quale diffondere la propria dottrina. Guide cieche, voi scolate il moscerino e inghiottite il cammello. Guai a voi, scrivi e farisei ipocriti, che pulite il di fuori del bicchiere e del piatto, mentre il di dentro è pieno di rapine e di immondizie. Fariseo cieco, lava prima l'interno del bicchiere e del piatto, sicché anche l'esterno diventa pulito. Guai a voi, scrivi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati, i quali visti dal di fuori appaiono splendenti, ma dentro sono pieni d'ossa, di morti e d'ogni putredine. Così anche voi di fuori apparite giusti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Matteo 23, 24 e 28. Da Luca abbiamo tratto il motivo per insultare le persone. Da Matteo abbiamo tratto il metodo dell'insulto che i cristiani impongono al bambino. Da Luca abbiamo visto come chi è rispettoso della legge, chi è rispettoso delle regole sociali, cammina a testa alta e dice alle istituzioni: io ho pagato le tasse, io i moduli li ho firmati tutti, io tutto ciò che dovevo fare per la società civile l'ho fatto, sta a te istituzione adesso rispondere alle mie domande, sta a te comune rispondere alle mie richieste, sta a te ministro rispondere alle esigenze della società civile, perché io il mio dovere l'ho fatto, tu fai il tuo. E il fariseo che sale al tempio dice a Dio dei cristiani: io ciò che tu mi hai imposto, ciò che la legge mi ha imposto, io l'ho fatto, sta a te ora rispettare il patto. Bene, questo per il pazzo di Nazareth si chiama esaltare se stessi. In realtà è rispetto per la società, è rispetto per la legge, è rispetto per quelle che sono le regole. Ma il Dio dei cristiani, il Dio padrone, il Führer, il Duce, il Re, il Papa, preferiscono le persone che possono colpevolizzare. Tu sei un peccatore, tu sei un verme, tu hai rubato, tu hai ammazzato. E gli piacciono così tanto da riuscire a colpevolizzarle e costringere in ginocchio. Ah, maledetta, dice il marito alla moglie, quella volta mi hai fatto i corni, adesso la paghi, adesso la paghi, adesso la paghi, adesso la paghi, adesso la paghi. Cioè, non c'è più la relazione con la persona, ma diventa una persona che si autocolpevolizza e che si sottomette per aver violato la regola. Sente i sensi di colpa, non riesce più ad essere propositiva nella società. Si rattrapisce su se stessa. Ed è questo che piace al Dio dei cristiani, al Re, al Papa, al Führer. Le persone che non sono in grado di rivendicare davanti a loro giustizia, davanti a loro il loro diritto, davanti a loro gli obblighi che loro devono tenere. Ed è questo che teme il pazzo di Nazareth. Una persona giusta va umiliata. Troppo comodo rispettare le leggi dopo venire a chiedere. Come hai pagato le tasse, adesso vuoi anche i servizi. Ed è il concetto del Re, il concetto del Dio padrone, il concetto del Papa, è il concetto di tutta quell'autorità che si sentono le padrone delle persone. Tu non devi chiedermi niente a me. Tu devi strisciare, sei un verme, sei massa, sei il mio gregge, sei la mia proprietà privata. Questo che il pazzo di Nazareth, questo criminale assassino, pretende dalle persone, l'umiliazione. E da Matteo invece abbiamo preso gli insulti. Tutti coloro che sono giusti nel rispetto delle regole, ah ma voi siete marci dentro. Cioè tu fai di cazzi tuoi. Io ho rispettato le regole. Marcio sarai tu. Marcio è il pazzo di Nazareth. che non ha rispetto per gli uomini, per la società civile. Ah, ma voi pulite il di fuori, ma non il di dentro, perché siete... No, tu sei sporco. Le tue azioni sono squallide. Le tue affermazioni sono quelle di un povero demente. Gratuite. Senza dimostrazione. Aggressioni. Senza nessuna ragione. Però, dice il pazzo di Nazareth, dobbiamo aggredirli. Questi qua non rubano. Non ammazzano. Dobbiamo dire che sono marci. Dobbiamo diffamarli. Dobbiamo in qualche modo umiliarli. Altrimenti sono troppo corretti socialmente. Rispettano le regole, rispettano le leggi. Come facciamo a controllarli? Allora siamo noi che siamo marci. No, dobbiamo insultarli, dobbiamo denigrarli continuamente. E che differenza c'è a dire ad una persona che è putrida o che è un pirla? Nessuna. Se non che un epiteto è più violento dell'altro e comunque offende la persona. E il motivo? Umiliare la persona. Colpire la sua sensibilità per impedirle di rivendicare i suoi meriti, esattamente come il pazzo di Nazareth fa nei confronti del fariseo. Il fariseo, orgoglioso di essere riuscito ad obbedire alle regole imposte dal suo Dio, dalla società, e ora può rivendicare il premio, ma il suo Dio lo umilia, perché in realtà preferisce chi ha violato le regole. Chi viola le regole non rivendica per i propri diritti, ma tende la mano per un gesto di carità. Ed è davanti a questa condizione psichica che la Corte di Cassazione ha emesso la sentenza. Gli uomini, dice la Corte, li affronti per quello che sono, non li umili per avere un vantaggio. È necessario capire la morale della Costituzione, che ha al suo centro la persona e la sua attività propositiva nel sistema sociale, a differenza del cristianesimo che deve umiliare gli uomini facendoli passare per incapaci ed impotenti, a maggior gloria del proprio Dio. E così ogni cristiano si ritiene in diritto di umiliare le altre persone, offendendole, perché lui è educato ad essere ad immagine e somiglianza di un Dio, mentre l'altro è il peccatore, l'altro. E purtroppo questo succede perché un cristiano è educato ad essere furbo, ma non è attrezzato per affrontare le contraddizioni che sorgono nel sistema sociale, né è stato educato per capire gli altri e le loro ragioni. Un cristiano è educato alla prevaricazione, è educato a riconoscere una gerarchia di potere nella quale viene invitato ad inserirsi, anche calpestando le regole della società civile. La mafia c'è perché c'è il cristianesimo, la mafia è una rappresentazione del cristianesimo, come il nazismo è una rappresentazione del cristianesimo. Non esiste nazismo o mafia senza il cristianesimo. E quando un cristiano si trova davanti ad argomentazioni che non è in grado di reggere e con le quali non è in grado di misurarsi, fa dell'offesa personale il suo strumento preferito. Vi fu un tempo che il cristiano bruciava le persone che avevano ragioni ben più valide delle sue dopo averli offesi, chiamandoli eretici. Bene, con questo per oggi abbiamo commentato due sentenze della Corte di Cassazione. Abbiamo commentato due sentenze e continueremo. Dalla prossima volta, niente sconti di pena per chi abusa di minorenni, la satira che fa sorridere è educativa, sporca negra la bambina condannato a sessantenne e così via. Probabilmente scriverò ancora degli altri pezzi in relazione alle ultime sentenze della Corte di Cassazione che sono state emesse recentemente. Allora, vediamo un attimino le telefonate: 049 700 700 e 049 700 838. Pronto?
Sì? Sì, è Giampaolo.
Ciao bello.
Ciao. Mamma Santissima comanda o picciotto obbedisce, va e fa, però è sempre Mamma Santissima che comanda, capito? I cattolicissimi siamo noi.
Eh sì.
Che vuoi fare?
dall'Albia alle piramidi, dal Manzanare al Reno, sempre cattolici
certo.
Siamo.
E con i baffetti, va bene, perché io non parlo con gente senza i baffetti, non parlo, va buono?
Ah, va buono.
Ecco, e va bene sempre Mamma Santissima, ricordalo bene, eh?
Va bene.
Ciao,
ciao, ciao. Purtroppo esistono anche delle mafie che non si vedono, delle mafie che non si chiamano col termine mafia, ma che saccheggiano la società civile. Pronto?
Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Vergognati.
Questo è esattamente quello che vi ho detto e che vi spiegavo. L'importante è sparare cazzate. L'importante è offendere, l'importante è cercare di fottere qualcuno della ragione, delle regole, del modo civile con cui rapportarsi, non gliene frega niente a nessuno. Pronto?
Vergognati, convertiti al cristianesimo.
Cavoli, che bella questa. Va bene, come vedete... l'importante è stuprare le persone. Cioè... Pronto?
Ciao Claudio.
Ciao.
Punto sul vivo.
Tu ho punti sul vivo?
Sì, caro.
Ma ho fatto solo due sentenze, vediamo un attimo.
Appunto due sentenze, due telefonate.
Una, due, tre, quattro, cinque, vediamo un attimo, sei...
Ne ho
7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, che ne ho scritte ancora 11 sentenze ho commentato, ne ho fatte due e ne ho altre 5 da fare.
Hai voglia?
Pensa un po' quanto andremo avanti.
Hai punti sul vivo, caro.
Gli ho punti.
Questi qua è qui che predica il diritto di ogni uomo.
Sì, a farsi stuprare dal loro Dio. Cosa vuoi fare, amico mio?
Sì, cosa vuoi fare? Traigano il diritto dell'umiltà e della morale. Dio. Dio dice va all'inferno e brucia. Perché non ne brucia pochi.
Non ne brucia pochi, vero?
Sì.
Ciao, vero?
Ciao, 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 ciao.
La cosa è abbastanza divertente, nel senso che quando si analizzano le sentenze della Corte di Cassazione, e spesso ci si dimenticano proprio perché vengono fatte queste sentenze, cioè perché vengono questi reati vengono portati alla Corte di Cassazione. Voi pensate, la Corte di Cassazione si occupa di un reato apparentemente innocuo, cioè un individuo per strada e va da un altro e ha detto pirla, sei un pirla. Cioè, apparentemente è una cazzata, lo facciamo tutti, o meglio, tutti spesso lo fanno e tutti qualche volta lo hanno fatto. E non ci rendiamo conto che fare questa azione non è semplicemente un reato nei confronti dell'altra persona, ma è il risultato di tutta una manipolazione mentale che noi abbiamo subito e che la manifestiamo proprio nella vita civile. Cioè, stiamo saccheggiando la vita civile, perché se nel momento stesso in cui all'altro noi dovevamo dargli, gli abbiamo dato del pirla, cercavamo di capire cosa dice, non è che non gli davamo lo stesso, cioè non gli riversavamo lo stesso, la stessa tensione che abbiamo riassunto dandogli del pirla, ma magari usavamo un linguaggio un po' più complesso per fargli capire che è un pirla, cioè non ha capito esattamente perché si rivolgeva in quel modo. Che dopodiché ci siano delle reazioni che noi facciamo a delle espressioni che sono emotive, è chiaro che sono riassumibili in poche parole. Pronto?
Paolo.
Ciao.
Ascolta, com'è possibile avere i nostri libri?
Avere i nostri libri? Basta andare in internet. Sono tutti là, anche questo qua che ho letto stasera, sono in internet.
Sì, però per me dire è come l'arabo.
Lo so, però io non posso fornire altro che non buttare su internet e mettere gratuitamente a tutti.
No, pensavo magari fosse anche qualche edizione che voi avevate.
No, costa eccessivo e porta via molto più tempo. E io sono uno che lavora con la vanga, che butta tutto in internet come se facessi con la terra, insomma.
Vabbè, farò qualche corso.
Comunque ti rivolgi magari a qualche amico e ti fai scaricare.
trovi tutto quello che vuoi, insomma.
E cosa, lasciamo restare anche a dinosauri? Volevo farti un'altra domanda.
Dimmi.
Io, un mio grande desiderio sarebbe quello di denunciare la Chiesa Cattolica per crimini contro l'umanità, è possibile?
No, non è possibile.
Vabbè.
Non è possibile perché si solleva un polverone troppo grosso. E va fatto dal punto di vista della società civile. Ma giuridicamente sollevi, le questioni sono troppo grosse rispetto al risultato che otterresti. Per cui la magistratura si rifiuta di fare queste cose.
Guardando la cronistoria e i tempi nostri.
Ah no, ma avresti ragione. Cioè tu ricordi che puoi dirgli di tutti i colori a un cristiano e non ti succede assolutamente niente dal punto di vista istituzionale. Però smuovere dei magistrati per dare l'assalto alla Chiesa Cattolica è un uso strumentale del magistrato, capisci? E smuove troppo nella società, cioè non puoi mettere 10 milioni di cattolici in galera.
No,
diciamo.
Ma basterebbe una sentenza senza condanna.
No, beh, ma
cioè,
più che...
senza volere...
se le cose devi farle in maniera seria, devi farle in maniera seria, capisci? Non è possibile fisicamente.
Grazie.
Però puoi fare attività sociale in modo di far cambiare la testa della gente, questo sì.
Cosa vuoi? Qua siamo circondati. Tu pensa che mentre mia moglie stava morendo, che ormai non capiva niente, lei la pensa come me, c'era sorella che fanno parte di questi sette cattoliche, comunità, eccetera, che di nascosto gli rifilavano il rosario fra le mani.
Sì, sì, ma è
stato come una bestia.
È vergognoso.
Robe da non credere.
Beh, in quel caso sì, puoi fare denuncia per aggressione, però ti va via un sacco di soldi per avvocati. Nel caso un paio di scappellotti, magari andavi in sentenza, allora ti denunciavano loro e là potevi fare dei discorsi tuoi. Però lavoravi ai limiti, giuridicamente.
Se non volevo fare il funerale col prete e via discorrendo, restare
a fine. Immagino.
Che storia atroce.
Va bene.
Ciao,
ciao.
Bene, io chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ringrazio tutti quelli che hanno telefonato, naturalmente, per fa sempre piacere. Vi ricordo che tutte queste trasmissioni sono in internet, per cui ve le potete scaricare in MP3, anzi migliaia di persone stanno arrivando a scaricarsele, che fa molto piacere. Ciao a tutti, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesano Otto Marghera, e vi do appuntamento per giovedì prossimo. Ciao, ciao, metto immediatamente la pubblicità. Ciao.